Laser.
Ehi, Faravelli, come va?
Buongiorno.
Buongiorno.
Cosa fa lei?
Abbiamo cominciato un documentario, la giornata alla radio. Senta, allora adesso apriamo. Tutte le mattine così presto?
Sì, sono... tutte le mattine, no, non tutte le mattine, secondo turno.
Ma lei è in servizio?
Ecco, sono in servizio, apro alle 4.
Alle 4.
Alle 4, sì, per lasciare entrare quelli di attualità, per preparare la documentazione e l'agente della polizia.
Primi lavori che fa quali sono? A parte la serratura, accende la luce?
Accendo per forza, perché accende la luce per lasciare entrare e poi per vedere cosa, chi entra e chi esce.
C'è in giro il gatto?
Come?
C'è in giro il gatto, Tappo.
Ah, il Tappo è sempre qui. Lui, il Tappo è lì sulla porta alle 4 di mattina che mi aspetta.
Stamattina non c'è, si vede che...
È impossibile.
No, ma cerchiamo meglio. Sì.
Il documentario Un giorno alla radio di Enrico Romero.
Sono le 6:20, quindi sta per cominciare l'emissione. È arrivato l'annunciatore.
Ecco, infatti io sono proprio giunto adesso e il primo lavoro da fare è quello di preparare l'emissione, come si dice, naturalmente in collaborazione con il tecnico. Il tecnico che è di fuori in regia, lui prepara i dischi. E io naturalmente da questa parte preparo tutto quello che sono testi, diritti d'autore, fogli con i dischi, titoli, programmi per poter iniziare alle 6 la trasmissione.
Ecco, quindi tu De Micheli al mattino appena arrivato hai già qualche cosa da fare.
Ho parecchio da fare, diciamo la collega della sera prima mi lascia in una mappetta apposita tutti i documenti della trasmissione per oggi. Io li trovo il mattino e ho da classificarli, metterli in ordine secondo l'ordine cronologico. Questi documenti sono i fogli per i dischi, i fogli della nastroteca e eventuali testi da leggere durante la giornata al microfono.
In più, i documenti che accompagnano il corso della giornata della trasmissione. Sì. In più dicevi?
In più dicevo questo foglio che riporta proprio cronologicamente tutti i programmi della giornata, sul primo, il secondo, e noi abbiamo anche una nota sulla televisione.
Okay. Senti, la tua voce per gli ascoltatori comincerà a essere percepita dalle ore 6 del mattino con la frase...
signore e signori, buongiorno, siete all'ascolto del primo programma della radio della Svizzera italiana, diffusa...
Ecco, diffusa invece che diffuso, prima papera della giornata. Senti, parliamo un momento delle papere.
14 minuti.
Parliamo un momento delle papere, che sono in fondo uno strumento di lavoro nostro abbastanza frequente, no? Solo che mentre noi possiamo correggerci, perché magari la trasmissione la facciamo registrata, tu e gli altri tuoi colleghi non potete più porre rimedio.
Ecco, appunto, perché la nostra emissione viene effettuata in diretta, cioè contemporaneamente io parlo e l'ascoltatore sente. Quindi c'è il problema della
papera. Quando si prende la papera cosa si fa?
Quando si prende la papera esce e ci si scusa. Ecco.
Ma le prime volte magari non era così, cioè quando si è debuttanti si cerca di strozzare la parola in gola, no?
Quando si è debuttanti ci si prepara prima di dire una frase al microfono, la si scrive, la si prova, la si riprova perché esca perfetta, quadrata, come si dice. Questo però perde di spontaneità.
Senti, qui c'è una tabella, una specie di tazzebao avanti lettera, sì, che raccoglie le più famose...
papere che abbiamo fatto i miei colleghi ed io durante questi anni.
Ecco, vediamo...
Vogliamo andare a vederla. Quindi abbiamo di quelli, Giro d'Italia, ci colleghiamo con Fescoggia, e questa è una cosa che è uscita, così ne prendo una a caso, oppure un cortese saluto ai nostri cordiali ascoltatori. E poi non so, ci sono le altre... Sport del mattino, Luganello Viganello qui, e le abbiamo raccolte qua. Registrazione del maggio casniatolesi. È carina. E appunto le scrivevamo qui, così le abbiamo come ricordo, come piacevole ricordo, se vogliamo.
La tua personale più...
La mia personale è quella della musica per pianto e canoforte.
Sono le 5:45, centrale Z. dello studio di Radio Monteceneri. Il signor Corpato è il supervisore radio di quest'oggi di servizio. Cos'è questo segnale, signor Corpato?
Questo segnale serve a accendere a distanza, telecomandato, tutta la catena degli emettori delle onde ultracorte. L'emettore onde medie viene acceso automaticamente dal Monte Ceneri.
Quindi questo segnale permette di mettere, di svegliare, diciamo così, le macchine dormienti della radio. Però non è la prima cosa che sentiamo alla radio al
mattino. No, la prima cosa dobbiamo inserire la corrente, dopo sì, accendiamo subito gli emettori perché l'emissione comincia alle 6 e dopo dobbiamo provare il funzionamento di tutti i pulpiti di trasmissione e fare un controllo delle macchine, del modulometro, per essere sicuro di...
Quindi mi sembra che la parte più difficile del lavoro, la più sostanziosa, sia quella al mattino presto, quando la radio si sveglia, no? Per lei.
Ah beh, per forza.
Perché di giorno il supervisore cosa fa esattamente?
Il supervisore controlla, prima di tutto, tutte le trasmissioni, la modulazione che esce sulla la prima e la seconda catena.
Cioè bisogna curare che abbiano, che il livello sia costante, insomma, sì, ma non sia troppo forte.
Diciamo che l'operatrice dell'emissione cura già il livello, però noi dobbiamo controllarlo per vedere se il livello segue le regole della tecnica per avere una buona trasmissione.
Poi ci sono tante altre cose, qui ci sono nastri che girano in continuazione, ci sono delle cassette con sopra scritto pausa, per esempio.
Abbiamo là tre cassette col segnalino di pausa per il primo e il secondo programma, anche per Samo Svizzero. Il segnale di pausa lo mettiamo 2 o 3 minuti prima dell'inizio di ogni trasmissione per permettere all'ascoltatore di trovare la stazione con esattezza per poter seguire la trasmissione già dall'inizio.
E finalmente alle 6...
Ore 6. Signore, signori, buongiorno. Siete all'ascolto del primo programma della Radio della Svizzera Italiana, diffuso dalla Stazione Nazionale Svizzera Onde Medie del Monte Ceneri.
Cosa ha fatto questo gruppetto?
Noi, ma siamo gli unici a lavorare, quelli della redazione dell'informazione, sabato mattina, non lo sai ancora.
Cosa fai? Stai facendo raccolta di fioretti pasquali.
Ma perché no?
Colta al volo in un corridoio era la voce del professor Marconi che lavora alla radio.
Vediamo un po' che cos'altro c'è per vedere se può farne a meno, intanto internazionale.
Internazionale c'è un aggiornamento sulla situazione politica, anche se ci sarà la...
E questa è la riunione di redazione, la riunione giornaliera, dove appunto si programma la giornata informativa, i contenuti se si vuole, almeno sulla base di quanto si sa alle 9:15 del mattino, i contenuti dei due radiogiornali principali della giornata, il radiogiornale di mezzogiorno e il radiogiornale delle 19.
Ecco, chi dirige questa riunione?
Dirige questa riunione il capo edizione. Ogni giorno c'è un responsabile della giornata informativa.
Questa oggi è Anita Schira, questa voce femminile che si sente, perché ciascuno segue un certo settore dell'informazione.
Senz'altro, a questa riunione appunto partecipano un membro di ciascun settore, del settore internazionale, regionale, nazionale e dello sport, per cui ognuno porta ciò che ha, ciò che sa, in base anche alle notizie pervenute durante la serata e durante la notte e il mattino presto.
Ecco, le notizie arrivano qua in questa piccola stanza dove ci sono 4, 5, no, di più telescriventi. Quante sono, Anita Schira?
C'è una telescrivente collegata a un'agenzia di stampa sportiva, la Sport Information, questa è a parte, riguarda un settore ben preciso. E poi ci sono 4 altre telescriventi collegate a 4 agenzie di stampa che ci forniscono un materiale molto abbondante, ma non, naturalmente non del tutto utilizzabile, non interamente utilizzabile, quindi...
Perché non interamente utilizzabile?
Proprio perché non è scelto ancora, e cioè il cibo che, se si può dire...
Deve essere ancora masticato.
Masticato per essere poi proposto, poi offerto all'ascoltatore.
Ecco, ed è questo che fate voi redattori, in sostanza, cioè scegliete le notizie e le elaborate.
Il nostro compito è proprio quello di mediare l'interpretazione dei fatti ancora... estremamente vaga che viene proposta dalle agenzie di stampa, fornendo invece una nostra che è più concisa e anche più, a volte più interpretata proprio per l'ascoltatore.
Ecco, ma cioè i limiti della...
Vuoi parlare di obiettività?
Ecco, i limiti dell'obiettività, nella interpretazione della notizia, come si osservano, come si...
L'interpretazione intanto nasce dagli antefatti che ciascun redattore ha potuto vedere nei giorni precedenti o magari nei mesi precedenti. Poi nasce anche dal paragone fra le varie fonti e poi nasce da una lunga esperienza, senz'altro, dalla conoscenza anche dello spirito della SSR. Il nostro regolamento dice soltanto che bisogna interpretare in ogni azione, in ogni gesto, nella nostra attività quotidiana, lo spirito della SSR. Non viene precisato, lo si conosce o non lo si conosce.
Di che cosa ti occupi tu principalmente?
Fino ad oggi mi sono occupata di attualità internazionale, cioè tutte le vicende che riguardano il mondo, che può anche essere però l'aereo che cade, non solo la politica.
Ma fino ad oggi e domani?
Adesso c'è stata una ristrutturazione interna, per cui quattro di noi sono stati staccati in pratica dalle rispettive redazioni e hanno assunto la funzione di capo edizione, per cui devono coordinare il lavoro delle redazioni dei vari settori.
E quando non sei quindi capo edizione, che cosa fai?
Quando non sono capo edizione cerco di rimettere in ordine una documentazione che per lungo tempo è stata vacante, insieme agli altri, perché lo facciamo tutti quanti, si sente l'esigenza di avere ciascuno una documentazione precisa a cui poter attingere, quindi in parte centralizzata, in parte c'è quella privata, personale. Poi si preparano degli speciali, ci sono delle trasferte, dei viaggi, ci si muove anche e si ha tendenza a muoversi sempre di più, proprio per conoscere la realtà da vicino, non per interposta persona attraverso le agenzie, i giornali e i più fortunati inviati dei giornali, delle agenzie che viaggiano molto, moltissimo.
Oggi c'è minestrina, finocchi al forno, bistecca,
insalata, frutta o formaggio.
E questo menù l'avete già fatto.
Sì.
Quindi la mattinata di sabato è, come tutti gli altri giorni, è riservata solo alla preparazione, nessun progetto.
Esatto.
Che cosa preferisce in genere nella vita, i soldi o l'amore?
Ma tutte e due le cose abbinate.
E con questa battuta sua disan spiritosa sono ritornati, sono esattamente, spegni pure, sono esattamente le 10:28, sono ritornati Mino Müller e Rodolfo Traversa agli studi col materiale catturato per il bruciapelo. Come è nata l'idea del bruciapelo, Mino Müller?
Ma è nata un po' così dalla mia passione per il documentario. In fondo si tratta di scoprire nella realtà certe voci, certe impressioni, certi momenti di vita che reali, forse che escono soprattutto cogliendo questa realtà così a
bruciapelo. Quindi fare spettacolo alle spalle degli altri.
Esatto.
Ma no, perché alle spalle? Con gli altri.
Con gli altri, sì. Ma trovi che si divertano?
Moltissimo, anzi, noi abbiamo incontrato difficilmente persone che si rifiutano di rispondere. Anzi,
qual è stata la persona più disposta a collaborare, a conversare?
Ma in genere le persone anziane.
Ce n'è uno in particolare che è quasi diventato un amico, che noi incontriamo regolarmente, quasi ogni volta, e appunto lui tra l'altro abita proprio in centro. Noi ci appostiamo in una zona, proprio all'uscita di un supermercato, dove c'è un continuo afflusso di persone, e regolarmente 5 minuti prima o 5 minuti dopo il nostro inizio di questa caccia, lui arriva, ci fa grandi saluti da lontano e
praticamente siamo di appuntamento. Sì.
Disgraziatamente i giovani non hanno molto da dire.
Ne hanno forse voglia di raccontare. Le domande le inventate al momento o seguite uno schema prestabilito?
No, in genere le pensiamo un po' prima.
Sì,
e
ci
poi
si consulta un po' così di volta in volta.
Però non avete degli schemi fissi?
No, assolutamente. Anzi, proprio noi intervistiamo le persone che ci capita di incontrare. È chiaro che poi c'è sempre un po' l'occhio, no? che fa decidere.
Ma qual è la difficoltà in sostanza grave di questo lavoro, se c'è?
Ma non c'è una grande difficoltà. La difficoltà forse è quella nel trovare, nel mettere a proprio agio gli intervistati.
Non c'è nessun tranello, nessuna domanda a tranello psicologico.
No. Anzi, noi ci presentiamo così, anche abbastanza disarmati, anche se il microfono sotto il naso messo lì così, a volte assomiglia un po' a un'aggressione, ma poi cerchiamo di
forse
essere...
proprio il bello è che noi diciamo a chi incontriamo che noi intervistiamo chi capita, no? È proprio bello, no?
Avete mai rubato con microfoni nascosti dichiarazioni?
No, non ci piace farlo almeno.
Quanto ci vuole per fare questo lavoro? Molto tempo?
Ma direi che il tempo minore è proprio quello di pescare le interviste, poi invece montarle, sonorizzarle, questo... Ecco,
perché il lavoro di montaggio che consiste nell'eliminare, diciamo, i punti morti è poi una questione di ricerca prolungata nel tempo. Qual è la giornata migliore per pescare?
Ma tutti i giorni feriali sono buoni.
Meno buona è la domenica.
Le idee vanno a riposo la domenica. E il sabato?
Ah, sabato, sì.
No, adesso vediamo il sabato.
Bisogna trovare, cioè, sì, bisogna sabato... trovare dei momenti dove anche queste persone siano disponibili a questo incontro, no? Ad esempio non nelle ore di punta, non nel momento dove uno deve correre a casa per andare a mangiare, eccetera.
Ecco, sì, il sabato vanno meno di fretta.
Fate politica, cioè fate domande politiche.
No, per il momento non ne
abbiamo. Non ci siamo tenuti un po', cioè, a certi problemi di costume, sul, sì, rapporto uomo-donna.
Un po' tutti, insomma, no?
I vostri colleghi della televisione hanno dei problemi, invece. Trovano che i ticinesi siano poco comunicativi, perlomeno di fronte a una telecamera. Di fronte a un microfono, forse non avendo l'occhio minaccioso puntato contro, e si sbottonano di più.
Ma mi pare di sì. Ultimamente, soprattutto, io ho scoperto... veramente
risorse impensate,
soprattutto cose che forse 5 o 6 anni fa non credevo fosse possibile.
Cioè la differenza che abbiamo riscontrato noi è stata proprio invece quella tra persone anziane e persone giovani, e devo dire che io personalmente sono molto deluso dei giovani, che hanno sempre dato così generalmente risposte molto piatte, molto mediocri, e di una reticenza perlomeno strana.
Forse perché non hanno appunto una storia, una vita alle loro spalle anche.
Signora, buongiorno, dove chiama? Da Cresciano? Dica allora. Cioè non siamo così a Oriente, insomma, siamo, diciamo così, fra la Svizzera e la Cina a metà strada.
Grazie, signora.
E questo qui è il concorso della voce misteriosa, stiamo proponendo la voce di Farah Diba e nessuno la indovina.
È sabato 7, la nostra trasmissione del sabato dalle 9 a mezzogiorno.
Pronto, ecco. Signora.
Chi è al telefono, da dove chiama? Da dove?
Grazie, induzione che ci impedisce di parlare.
Pronto? Abbassi il volume della radio, per cortesia.
È una cosa che gli ascoltatori non hanno ancora imparato, eh?
Evidentemente, ecco, succede tutte le
indovinato
volte.
Questa. Ah, sì. Signora, pronto? Da dove chiama? Da? Locarno, dica. Sì, l'imperatrice di Persia Farah Diba, lei ha indovinato, pur fra mille difficoltà telefoniche.
Signora, ci dica... Sì, ci dica il suo nome, cognome e indirizzo.
Ecco, sono Ostinelli e Fazioli, i due elaboratori, creatori, inventori, conduttori, presentatori di Sabato 7, che stanno passandosi la palla l'uno con l'altro fra microfono del telefono e microfono della trasmissione. Allora, Sabato 7 dicevamo, no? Sabato 7 trasmissione in diretta, fatta come?
Beh, fatta attingendo all'attualità. Sabato 7 vuole essere nei confronti delle trasmissioni quotidiane d'attualità, che sono il radiogiornale, un po' quello che è il settimanale nei confronti del quotidiano, se ci riferiamo alla stampa scritta.
Quindi la preparate un po' lungo l'arco della settimana?
Sì, è tutto molto improvvisato, praticamente noi attingiamo agli avvenimenti che caratterizzano la settimana e poi ne parliamo il sabato. Oggi per esempio parliamo della crisi della Scala di Milano, abbiamo poi un'intervista con l'avvocato difensore di Corvalan, il leader comunista cileno che è in carcere in attesa di processo, abbiamo altri contributi.
E per esempio Fazioli. La prepariamo in settimana, ma anche il sabato mattina. Per esempio stamattina siamo riusciti proprio mezz'ora fa a metterci in contatto con il parroco del Belice, che fu due o tre settimane fa a Roma con i ragazzi del Belice a protestare, e abbiamo voluto vedere come passano Pasqua questi ragazzi e le loro famiglie, e abbiamo quindi questo collegamento con il Belice concordato proprio stamattina. Vorrei dire che ci piace essere giudicati come redattori sul bancone di una tipografia che compongono con il piombo, e in questo caso con il microfono, il giornale, così improvvisandolo.
Qual è il vostro desiderio più grande?
Ma il nostro desiderio più grande sarebbe di avere qui in diretta una volta, non so, il presidente della Repubblica Francese Giscard d'Estaing, non so, qualche personaggio importante.
Oppure, non so, Richard Nixon, abbiamo tentato di raggiungerlo per telefono, ma non lo si può trovarlo. Cioè, il desiderio di avere un grossissimo personaggio, così tutti parlano di noi.
Ore 12 meno un minuto, ufficio 414 bis del quarto piano, l'ufficio di Giulio Villasanta,
Cosa fai al mattino di sabato?
In genere lavoro. Sospetto che io abbia molte ragioni per lavorare di sabato, ragioni razionali e forse irrazionali, consapevoli e forse inconsapevoli. Le ragioni consapevoli e razionali sono naturalmente molto banali. Di sabato è possibile fare tutto ciò che non si fa gli altri giorni. È possibile scrivere lettere senza venire interrotti ogni momento. È possibile studiare con maggior calma i programmi delle prossime settimane. È possibile persino leggere i giornali, cosa che ben difficilmente si può fare. Ma queste sono ragioni banali. Ci sono probabilmente altre ragioni. Non so, il silenzio che regna di sabato in questi corridoi, in queste stanze, è probabilmente il capo del filo che stiamo tenendo alla ricerca delle ragioni nascoste. Ascoltare il silenzio, ma senti, facciamolo ascoltare il silenzio di sabato qui alla radio, ai nostri ascoltatori. Ecco, in questo silenzio è possibile naturalmente sentirsi ancora Robinson Crusoe, è possibile confrontarlo con il fracasso, il ticchettio delle macchine da scrivere, lo squillo lacerante dei telefoni, dei giorni comuni, e naturalmente vedere quindi per una specie di inconsapevole ascesa un altro lato della realtà. Ma forse ci sono ragioni ancora più profonde, e io a un certo punto sospetto che la vera ragione sia quella di procurarsi il piacere di lavorare mentre gli altri se la spassano. È uno di quegli antipiaceri che i più ignorano, che i più trascurano e che invece andrebbero coltivati, come per esempio il piacere di non fumare, ecco, che è indubbiamente la ragione più allettante per smettere di fumare. È un piacere che io assaporo tuttora, dopo essere stato per lunghi anni un accanitissimo fumatore. Ebbene, il piacere di lavorare mentre gli altri se la spassano è qualcosa di delizioso, per cui senz'altro vale la pena di venire di sabato. Naturalmente è un piacere per pochi, è un piacere che non può essere generalizzato. Immaginiamoci che cosa succederebbe, per esempio, se venisse sfruttato dalle agenzie turistiche, per esempio organizzando dei viaggi dai luoghi di spasso, cioè dai luoghi di villeggiatura, dalle stazioni invernali, dalle spiagge, ai luoghi di lavoro, naturalmente, per offrire ai più questo divertimento. Naturalmente finirebbe. È un antipiacere riservato a pochi, fatalmente riservato a pochi, come vedi, non tutto può essere generalizzato, ma che forse un numero maggiore di persone dovrebbe cercare di riscoprire.
Cos'è questo?
La nascita di una superpotenza. Terza parte. La guerra di indipendenza contro l'Inghilterra. Sorge un nuovo stato.
La sonorizzazione è di Gianni Trog, no? Giusto?
Sì, giusto. E purtroppo proprio sabato di Pasqua fare una sonorizzazione non è tanto piacevole.
Però di soddisfazione, credo, perché avrai dovuto fare ricerche tra i dischi per trovare le musiche dell'epoca, le canzoni.
Sì, di grande soddisfazione, perché prima di tutto io sono un appassionato di storia e poi sono anche un po' un sognatore, allora ho potuto andare a cercarmi le musiche degli indiani, insomma un po' rivivere gli anni della mia gioventù attraverso effetti sonori, non so, attacchi alle diligenze, deragliamenti di treni, combattimenti tra bianchi e pelli rossi.
In questo caso sono tutte cose registrate su disco. Ti è mai capitato di dover fare invece registrazioni dal vivo per poi riportarle come suono d'ambiente nelle trasmissioni in prosa?
Sì, questo l'ho fatto diverse volte e ti dico la verità che sono le sonorizzazioni che mi hanno dato più soddisfazioni, perché andare a creare, non so, l'ambiente d'un mercato dal vivo è tutt'altra cosa che prendere, non so, il disco numero 128, che quello è da 20 anni che si adopera.
Fa il mercato da 20 anni. E poi c'era un rinoceronte invece.
Quel rinoceronte, sì, è un ricordo di anni fa e è stato uno dei più belli, perché ero vicino a questo rinoceronte e ho aspettato un'ora per sentire il verso di questo rinoceronte, momenti butenari a me, il registratore, ma ero ancora giovane, c'era ancora un grande entusiasmo.
C'è ancora un momento e lo passiamo con i lavoratori che vanno in onda alle 7 in diretta. In questo momento sono in onda Guido Zenari.
Sì, vanno in onda ogni sera, salvo la domenica, e questa è la novità di quest'anno, lo spostamento, la unificazione dell'orario settimanale, no, di questa trasmissione.
Quella del sabato è la trasmissione più importante, più...
Direi di no, c'è un taglio diverso, è proprio il settimanale di questa serie di trasmissioni quotidiane che possono essere il giornale del giorno, no, c'è un taglio diverso.
Il rapporto con i lavoratori italiani è sempre molto stretto.
Molto stretto, direi che si è accentuato in questi ultimi tempi anche per le note difficoltà che stanno attraversando soprattutto gli emigrati a causa della recessione, delle disoccupazioni, quindi è molto più stretto il rapporto, sono molto più impegnative le domande che fanno e molto più difficili anche le risposte.
Perché la rubrica ha ampliato il suo impegno di consulenza, diciamo, per gli ascoltatori che ne hanno bisogno.
Sì, infatti è stata questa una necessità che travalica un po' la funzione della radio, ma alla quale del resto non abbiamo potuto rinunciare perché abbiamo visto che effettivamente era necessario, era utile poter dare delle risposte quando soprattutto si suscitano certi problemi.
Ecco, quindi per dare un'idea dell'impegno appunto di lavoro che richiede questa mezz'ora quotidiana di trasmissione, quanta gente lavora con te a questa rubrica?
Ma dovrei dire, rispondere subito, ma probabilmente questa è una risposta che ti sarei sentito fare da molti, sempre un numero inferiore al necessario.
Quello che sarebbe necessario.
Ovviamente, perché l'impegno è notevole, no? Mezz'ora di trasmissione quotidiana comporta un lavoro di scelta, di selezione, anche perché bisogna pensare a questo, la trasmissione va in onda sulla rete nazionale e quindi le informazioni, la presenza bisogna che sia estesa su tutta la Confederazione. Quindi si può distinguere collaboratori che esistano, corrispondenti, chiamiamoli pure, pochi disgraziatamente, ma che si spostano nelle varie località dove avvengano le manifestazioni di maggior rilievo. Io stesso, secondo le necessità, mi sposto, ma se dovessi spostarmi ogni volta, secondo le necessità, dovrei passare fuori casa tutti i sabati e tutte le domeniche. Nella trasmissione di questa sera si parla del congresso dell'ULEV, un'unione di lavoratori immigrati veneti che si è tenuto domenica scorsa. Naturalmente vanno seguiti questi congressi anche perché l'emigrazione si è maturata anche sotto un aspetto politico enormemente in questi ultimi anni, quindi il discorso si fa sempre più complesso.
Bene, il Contagiri mi avverte che ormai la mezz'ora di documentario è pronta, non mi resta che ringraziare Guido Zenari, i colleghi della radio che hanno partecipato consciamente e inconsciamente a questo documentario e portarlo di fretta in emissione alle 8.
E noi di fretta andremo ad ascoltarlo perché vorremmo sapere cosa facciamo durante una giornata di lavoro.
Avete ascoltato Un giorno alla radio, documentario di Enrico Romero.